Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, Radio Tor Italia, l'altro sono io, Pietro e
Annalisa. Ciao Pietro, ben trovato.
Ben trovata e come sempre insomma il piacere del giovedì sera di stare insieme,
eh sì.
di condividere queste due ore insomma di buona musica, di buone conoscenze.
Esatto Pietro, esatto.
E poi il piacere insomma di poter esprimere insomma il proprio parere, il proprio pensiero liberamente.
Ah, ma che bello di questi tempi insomma.
Quando parliamo di libertà non è
quando, proprio... Ecco, in questo periodo in particolare devo dire insomma, proviamo un po' a, come dire, no? A rifiutare e a pensare a cose belle.
Alleggerire anche un po' la situazione.
La situazione, esattamente.
Allora, andiamo a casa di chi? Non so se siamo a casa, siamo forse in altri luoghi, da un giovane rapper, cantautore.
Sì.
E qui già, insomma, la cosa conferma, insomma, la sua grande, il suo grande talento, ossia... R.
Punto.
Ciao.
Ciao, come va?
Tutto bene?
Bene.
Tu come stai?
Tutto bene.
Allora, logicamente tu ti chiami Riccardo, ma in arte R. Punto, giusto Riccardo?
Esattamente, viene da lì un po', cioè un po', una parte della R è la R di Riccardo.
Senti, allora Riccardo, partiamo subito, cosa fai tu per non annoiarti? Ecco, fai musica o ti serve altro per non annoiarti?
No, sicuramente sono una persona, sono sempre stata molto attiva, e quindi ho iniziato con la musica a 13 anni. poi lavoro, insomma, sono un designer, mi piace andare in giro, insomma, per la città, non mi piace stare fermo sicuramente, quindi per non annoiarmi non sto fermo in un luogo a non fare niente, non guardo neanche la televisione, ecco.
Però,
ecco, esatto. Allora, questa è una cosa interessante, il fatto di non guardare la televisione, tu pensi che, ecco, che la forma migliore per comunicare sia proprio la musica? Sia...
Ma guarda, sì, cioè, immagino che tantissimi stili di comunicazione siano opportuni, ognuno nel momento adatto. La musica riesce ad evocare delle emozioni, insomma, è come un po' la lettura di un libro, l'ascolto di un podcast, insomma, lascia il cervello libero di immaginare, mentre invece la televisione si lega a quell'immaginario lì e fa pensare meno. Questa è stata sempre la mia visione che ho avuto da bambino.
Ah, che bello, bravo Riccardo. Senti, andando un po' a quelle che sono le tue origini veraci, romane, no? Tu sei nato a Tor Pignattara, ma hai vissuto anche, ho letto, a Porta Metronia, il luogo in cui è nato niente meno Totti, insomma, quindi esatto. Il luogo della vera romanità. Ecco, quanto valgono le tue origini, Riccardo, in musica, proprio all'interno del contesto musicale per te?
Ma guarda, tantissimo, ti dirò anche che insomma non credevo di, cioè non mi sentivo a mio agio nella musica che facevo finché non ho detto ok, tiriamo fuori questo mio lato che avevo sempre tenuto nascosto negli anni precedenti, solo nell'ultimo anno, insomma dall'ultimo disco ho tirato fuori questo aspetto di me. Prima insomma non lo sottolineavo assolutamente, né per accento nelle canzoni né per tematiche, e mi aiuta tantissimo, anche perché mi piace il cinema romano, mi piace la canzone romana, la comicità romana, la romanità tutti gli aspetti in cui diciamo si declina, quindi per me è molto importante.
Scusami, allora visto che ti piace tanto anche la romanità in tutti gli aspetti, ma se domani sera avessi la possibilità di avere a cena Aldo Fabrizi, io voglio sapere cosa succederebbe a casa tua.
Ma sicuramente impazzirei non solo io ma tutta la famiglia, ma come con tantissimi altri esponenti, insomma.
Dovrai invitare anche me, Pietro, perché insomma ne hai detto uno a caso, Pietro, insomma, come non poter autoinvitarsi, insomma, una cena con Aldo Fabrizi,
la bella matriciana con Aldo Fabrizi.
Perché esatto. Fa pirulare il giorno dopo, ma insomma ci fa piacere.
Senti, ma da bambino veramente volevi, ecco, il tuo sogno era quello di essere all'interno della musica o volevi fare l'astronauta?
Guarda, penso da bambino volevo fare il benzinaio, perché mi piacevano le macchine.
No, davvero?
E diciamo che il consenno di voi di questo periodo non sarebbe andata così
male. No, perché io, anche io, il mio sogno era o il benzinaio o il portiere di notte.
Davvero, Pietro?
Ma sì, lo sai, guarda, no, stavo parlando con uno psicologo di questo aspetto qua, mi diceva proprio che non è una cosa rara che i bambini gli piaccia, insomma, l'idea del benzinaio. Poi scema verso i 7 anni, insomma.
Ma quanti altarini però... vengono fuori stasera, insomma, davvero, esatto. Però molto interessante il tutto. E senti Riccardo, andando dalla benzina alla musica, ecco, se dovessi chiederti di descrivere proprio la tua musica con 3 semplici aggettivi, ecco, quali useresti proprio, come dire, nell'ottica della sintesi più totale, ma dell'efficacia anche più totale?
Allora, vera, ironica e profonda / evocativa, mettiamoli insieme nella terza parola.
Ci piace.
È bella questa cosa anche di evocativa, mi piace tanto, insomma, questo discorso, no, del ecco, qual è, visto che parliamo di, no, di evocare, no, sensazioni, emozioni, qual è il senso più sviluppato per te, Riccardo?
In che senso?
Nel senso, tipo, adesso io ti faccio un esempio mio personale, io, per me quello legato anche un po' alla memoria, ai bei ricordi, no? Per me l'ho fatto ogni volta che sento l'odore del pane mi rimanda a belle sensazioni.
Ok, anche perché la memoria olfattiva è quella che resta di più. Io lo sai che adesso se mi ci fai pensare... Non lo so, passo alla prossima.
Non ci hai mai pensato. Sì,
non mi viene, no.
Va bene, non è un problema.
Possiamo anche posporla alla fine dell'intervista. Certo. Cioè, intanto tu dici...
Sì, sarà il mio pallino fisso per tutto il tempo.
Perché secondo me verrà fuori qualcosa di interessante. Ecco, parlando invece di libertà in musica, Riccardo, Quando ti senti, ecco, tu sei un rapper, diciamolo, insomma, lo possiamo dire, rapper di solito appunto non hanno difficoltà nell'esprimere molto se stessi, cioè veramente senza nessun tipo di remora, perché certo, poi diventa anche una sorta di denuncia la musica, no, dei rapper. Ecco, è così anche nel tuo caso, Riccardo, ti senti libero veramente di dire ciò che vuoi?
Allora sì, mi sento super libero di dire quello che voglio, anche di esprimere lati magari nei periodi no, insomma non lo nego nelle canzoni. Quello che ti dico è che ultimamente secondo me non rientro pienamente nella classificazione di rapper, proprio perché credo di, cioè sto indagando anche altre direzioni musicali che spesso non vengono, insomma qui non viene data troppa importanza dal rap, ma perché il rap punta a denuncia sociale, ma anche semplicemente ad incastri molto tecnici, no? Degli aspetti che sto un po' lasciando da parte per scelta mia, insomma.
Bene, bene.
Senti Riccardo, invece Annalisa prima ti ha chiesto un po' delle tue origini, parliamo un po' anche dell'importanza di avere una famiglia che forse ti trasmette determinati valori importanti, no? E anche determinate passioni importanti. Ecco, in questo caso vorrei proprio che tu ci parlassi un po' dei tuoi nonni.
Sì, allora i nonni fondamentalmente penso li ho tutti e quattro ancora e niente, no, loro sì, hanno dato tantissimo sia a livello di proprio, no, di classica educazione già da bambino, che tanto poi sulle tradizioni italiane in generale e su quelle romane, perché poi sono tutti e quattro romani, solo due sono di origine romana, gli altri due vanno da fuori. Mm-hmm. Però insomma l'hanno vissuta Roma da sempre, ci hanno lavorato, mio nonno era vigile urbano in bicicletta 60 anni fa, quindi cioè parliamo di
tanti ricordi l'anno, vero?
Esatto, quindi sicuramente
sei assettato.
Esatto.
Quindi diciamo, ecco, quindi hai avuto sempre un ottimo rapporto, e quindi sono stati anche loro che, ricordando un po' il mandolino del tuo bisnonno, no? Che ti ha messo questa passione per la musica.
Sì, allora io non sapevo che mio nonno suonasse fino a qualche anno fa, però mio nonno, il nonno del mandolino che è presente nel videoclip di Vecchia Roma, è il papà di nonna che canta all'inizio della canzone, quindi poi la musica invece lato da parte sua, insomma, me l'ha sempre trasmessa, me la ricordo da sempre che cantava gli stornelli, quindi sicuramente la parte musicale viene da lì.
Che bello, Riccardo, appunto parliamo di questo brano, a questo punto Vecchia Roma, no? Dove appunto è mescolato davvero tanti, tanti suoni, tanti stili, è un po' un viaggio veramente tra passato e presente, e dove è inserito appunto questo stornello tra i più celebri, diciamo così, della Vecchia Roma. Ecco, ma come dire, c'è qualcuno che ti ha spinto in particolare ad andare sui tuoi nonni, oppure è stata una tua scelta personale?
Ma guarda, ci mancava una canzone per chiudere il disco. Sì. Ero pieno di provini, insomma stavamo lì con tutto il team, perché siamo in sei fondamentalmente, io canto, gli altri tutta la parte musicale, avevamo dei provini ma non eravamo soddisfatti, finché un giorno ho sentito nonna che cantava banalmente perché abita davanti a casa mia, sì. L'ho sentita cantare e lì mi si è accesa la lampadina, quindi me l'hanno suggerito, in realtà lei stessa me l'ha suggerito ma involontariamente. Poi quando gliel'ho proposto, insomma lei l'ha presa a ridere, anche gli altri mi hanno preso l'uovo in matto perché ho detto facciamo una canzone con nonna. Sono messi a ridere, invece poi abbiamo fatto tutto quanto e siamo super soddisfatti.
Bellissimo.
Riccardo, quanto conta circondarsi di collaboratori, di persone che credono nel tuo progetto musicale? Quanto conta?
Ma è fondamentale, cioè è proprio 100%, conta circondarsi di loro, ma anche perché secondo me la visione unica di una persona rischia di avere un sacco di errori. I progetti più riusciti sono quelli dove ci sono tante menti che si mettono a sistema. Se sono un progetto di una mente sola è molto difficile che si riesca a differenziare rispetto alla massa per il mercato super competitivo che c'è oggi. Non che noi ci stiamo ancora differenziando, però siamo fiduciosi, insomma.
È vero. E senti Riccardo, facendoti così una domanda che effettivamente in questo momento forse potrebbe sembrare anche un po' così difficile da rispondere, ma cosa ti spaventa di più del futuro, Riccardo?
Ma vabbè, c'è tutta la parte, io ho 25 anni, quindi c'è la parte di casa, autonomia, parte economica, e ok. Mentre invece a livello musicale quello che mi spaventa è il sovraccarico di informazioni delle persone, cioè secondo me è molto difficile, ma a livello sia musicale ma che artistico in generale, proprio delle espressioni artistiche, è il sovraccarico, la vita veloce che va sempre più veloce, quindi le persone hanno sempre meno tempo di godersi qualcosa, quindi la prima cosa che va via quando non si ha tempo di apprezzarla è l'espressione artistica. No. Quindi musica come guardare una foto, guardare un docufilm, sì, o cose del genere.
Senti, ma Riccardo, ma tu per scrivere una canzone la scrivi in metropolitana o in cameretta a casa tua?
No, guarda, oggi ho scritto una strofa in ufficio, proprio quando mi viene in mente scrivo.
Insomma, penna e carta sempre sotto mano, naturalmente, vero Riccardo?
Esatto, sì, no, penna e carta non più, sono nei momenti migliori.
Vabbè, qui siamo vecchio stampo, siamo vintage.
Esatto, più che cellulare, a me piace il computer, con l'applicazione Note, nient'altro. Le note base del computer, lì scrivo benissimo.
Bravo.
In merito invece all'arrangiamento musicale, tu sei quello che fa tipo... canta parole senza senso in inglese e quindi
ma guarda, anche lì in realtà ho avuto un'evoluzione, sono partito, anche tutto il disco è stato strutturato dai type beat, quindi prendi beat basi in giro e ci scrivi sopra e poi le riarrangi. Alcune canzoni sono nate proprio con in studio, arrangiando live gli strumenti partendo dalla melodia, e sono quelle più belle, perché Roma è partita da lì. E invece adesso da qualche mese ho imparato a suonare la chitarra, quindi la prossima canzone che uscirà in realtà l'ho scritta su un giro molto base, però suonandomela da solo, vedendo un po' cosa poteva succedere, lavorandoci un po'. Poi non la suonerò io nella canzone registrata, altrimenti si sentirebbe qui. Però la suonerà una persona capace, ma su quello che ho tra virgolette scritto io.
Bravo, però, perché dimostri che insomma non è mai tardi per imparare qualcosa, anzi bisogna assolutamente sempre mettersi in questa prospettiva che non è mai troppo tardi per nulla.
Senti, ma progetti, quindi al di là di questo nuovo brano, che progetti hai musicalmente parlando?
Abbiamo un po' di singoli, insomma, ce li stiamo strutturando per bene, tutti i singoli che devono superare ognuno le tracce del disco, quindi dovranno essere tutti più belli per qualche motivo, che poi più belli non vuol dire niente, però un level up a livello artistico, cioè ancora più curati, più coerenti, ecco, coerenti col percorso.
Certo. Riccardo, noi siamo arrivati a termine di questa breve ma intensa chiacchierata. Giustamente adesso faremo ascoltare il brano Vecchia Roma, e giustamente, essendo in radio, è giusto fare anche una dedica. Vecchia Roma, ricordiamo a chi la vogliamo dedicare, logicamente poi ricorda anche come fare per seguirti, repunto, come, in quali piattaforme, un sito, insomma, da qualsiasi parte, come fare per seguirti, giustamente.
Allora, esatto, fondamentalmente r.it, quindi r. è scritto tutto a lettere, e da lì ci sono tutti i canali social, il disco su Spotify, su Apple Music, ovunque, insomma, siamo presenti, sono i video su YouTube, tutto quanto. E invece no, la dedica, questa la dedico, ecco. In realtà la dedico ai ragazzi giovani, che per una volta, questo come mi ha detto un ragazzo su Instagram, possono condividere una canzone con i loro genitori o addirittura con i loro nonni, la stessa canzone passa le generazioni, quindi la dedico ai giovani che la possano condividere con loro.
Ah, che bello, che bel regalo.
Una bellissima dedica questa.
Davvero?
No, perché anche perché, sì. Perché mi piace tanto questo, perché stasera, prima di iniziare questa nostra chiacchierata, parlavo del film su Ennio Morricone, no? È un film, insomma, una mia amica è andata lei con tutta la famiglia, e quindi pensare che anche questa canzone possa essere ascoltata da tutta la famiglia, io penso che sia una bellissima, bellissima cosa, un bellissimo momento di condivisione.
Davvero.
Grazie.
Grazie mille, Riccardo.
Grazie a voi.
Allora adesso ci ascoltiamo, quindi di R. ci ascoltiamo Vecchia Roma.
Esatto.
Grazie.
Grazie mille a Riccardo, in arte R.
Ciao.
Ciao Riccardo.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate di gioventù, il progresso t'ha fatto grande, ma sta città non è quella ando se viveva tant'anni fa. Più non vanno innamorati per lungo tevere a rubarsi i baci a mille là sotto l'alberi e i sogni sfocciati all'ombra d'un cielo blu. Sono ricordi d'un tempo bello che non c'è più.
Ok, arre. Roma, oggi ti lascerò una lettera alla posta, amica. Mille frasi in DM, sempre in cerca di risposta, vecchia. Mia passano l'anno e non c'è giorno che non cambi, bimbi. Delle generazioni che hai fatto, diventa grandi in cielo. Il sole brilla, tua c'è ancora che spacca le rocce, ma tu ne tieni salde mille da 2000 anni. Le zampe d'elefante al centro ci sono gli skinny. E la fontana non c'ha più le lire, se conta gli spicci. Ci giochi alla tua sipario, mandrà che al giorno dei morti e il marchese si è svegliato e mo sordi te lo ricordi. Quel 28 maggio Roma col pianto nell'occhio, i bimbi dei 24 anni cresciuti con panettotti, è chiuso il cinema de periferia, sì quello con una sala in mezzo e l'altra tutta rotta. E girta la domenica e fai perdere una volta, ascolta, non te fan cantare che sei l'emblema della forza, ascolta vecchia Roma bella la 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 la. Tu che cantavi ta 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 ra ra ra, con tu stornelli il barcarolo che va, è tranquillante nostra la nostra città. Ascolta vecchia Roma bella la 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 la. Tu che cantavi ta 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 ra ra ra, con tu stornelli il barcarolo che va, è tranquillante nostra la nostra città. Ma che ci frega se il colosso l'hanno fatto nuovo, se lo scudetto Roma non c'è tra vent'anni, se più che a me parcheggio un punto te ritrovo, se è diventato centro pure San Giovanni, La strada imborgata viene de monnezza, colpa di chi non te porta rispetto, come chi magna sulla tua bellezza, firma i contratti coi soldi nel petto. Oggi ti ritrovo bella come ieri, sì pure se conti 2000 problemi, ragazzi coi sogni, i loro pensieri, i loro progetti, e tu li mantieni comunque, come una madre con qualche ruga, che se c'è un figlio che le fa male, non cerca mai una via di fuga. C'erano poeti nelle vie Trastevere, che oggi sono piene d'americani, che il giorno dopo in Hangover al centro, toccano la storia con le mani. Ascolta vecchia Roma, bella la 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 la. Tu che cantavi ta 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 ra ra ra, con tu stornelli il parcarolo che va, è tranquillante nostra la nostra città. Ma che ce frega se il Colosseo l'hanno fatto nuovo, se lo scudetto a Roma non c'è da vent'anni, se più che ave parcheggio un punto te ritrovo, se è diventato centro pure San Giovanni. Ascolta vecchia Roma bella la 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 la. Tu che cantavi ta 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 ra ra ra, con tu stornelli e parcarolo che fa, per tranquillante nostra la nostra città. Ma che ci frega se il Colosseo l'hanno fatto nuovo, se lo scudetto Roma non c'è da vent'anni, se più che a me parcheggio un punto te ritrovo, se è diventato centro pure San Giovanni.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Ecco, siamo tornati, siamo sempre qui su Radio Tor Italia, l'altro sono io e continuiamo, perché buona musica, persone veramente straordinarie come
esatto, caro
Riccardo, è stato bello anche
davvero
entrare nella veridicità di Roma, insomma, delle radici di Roma.
Esatto, andiamo
con un giovanissimo.
Esatto.
E adesso dove andiamo?
Da, un altro giovane con altrettante radici interessanti, eh?
Cantautore.
Sì.
Lui ha origini caraibiche, mi sa, mi sbaglio,
di
no?
Sì, sai, spero di non aver sbagliato.
Non so se voglia fare cambio con me, perché ho origini siciliane, però io
vediamo se ci starebbe a questo cambio. Vediamo. Chiediamolo a chi? A Marco Guazzone. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, grazie mille, ciao a tutti.
Marco, come stai prima di tutto?
Bene, molto bene, per fortuna, nonostante il momento particolare che stiamo vivendo, devo dire tutto bene.
Meno male. Senti Marco, allora, prima partiamo da questo. Tu hai origini caraibiche?
No, assolutamente no. Non so chi è che ha scritto questa cosa su Wikipedia.
Però, caro Marco, ti sarà capitato di avertelo già chiesto? Oppure siamo lì?
Sì, me l'hanno già chiesto. Io non so come si modificano le cose su Wikipedia.
Partiamo benissimo.
Con una fake.
Però mi piacerebbe molto avere origini caraibiche. Origini romane. Comunque sto vicino al mare, però non così bello come i Caraibi, dai.
Origini romane come l'altro ospite, perfetto, rimaniamo nella romanità.
Marco, allora, partiamo allora da un altro aspetto, tu sei una persona molto introspettiva, riflessiva, ecco, parliamo allora a questo punto di malinconia, ma la malinconia del cantautore è anche fonte del suo successo o no?
Diciamo del successo musicale sicuramente, del successo emotivo anche, perché vanno di pari passo, direi. Più uno è triste nella vita e più riesce a raccontare canzoni come forse una sorta di seduta psicologica in cui uno butta dentro tutte le cose negative e poi si trasformano in delle canzoni, però sì, sono secondo me due cose strettamente connesse, purtroppo, ahimè, ahi noi.
Purtroppo, ma ecco, questo momento definiamolo appunto di introspettivo, preferisci ecco viverlo da solo, in silenzio, nel buio della tua stanza, o molte volte lo esercizi diversamente, insomma?
Beh, allora, la musica mi ha insegnato a condividere tantissimo, insomma, mi ha portato a collaborare per conoscere nuovi artisti, nuovi autori, nuovi musicisti con cui diciamo allargare il mio modo di raccontare le storie, e ormai lo faccio sempre, cioè difficile che resto da solo, perché ho imparato che comunque quando si scrive una canzone con altre persone si esce sempre vincenti, perché si sono messi insieme diciamo varie tristezze e se ne è fatta una cosa bella, quindi se si deve scrivere una canzone triste, perché comunque l'unione con altre persone dà sempre secondo me dei risultati sorprendenti, e quindi sicuramente sempre di notte scriviamo, è un momento della giornata in cui veramente mi ispiro tanto, sono un animale notturno, e da solo comunque uno passa un sacco di tempo a riflettere, però poi si finisco insieme in una stanza davanti a un pianoforte con altri musicisti e si trasforma tutto in musica.
Che bello, Marco, ecco, sento, restando proprio in questo tema, cioè della scrittura per l'appunto, ecco, diciamo che magari quando si scrive probabilmente si parte da una spontaneità, quindi da anche un giro di chitarra semplice e poi da lì parte tutto, ma nel momento in cui poi bisogna magari ritornare sul testo e andare a capire come va, e quindi se quel farsi guidare dal cuore poi funziona anche proprio a livello, no, testuale e di espressione, ecco, tende a modificare molto, e quindi ecco la ragione va a, diciamo così, ad essere preponderante su quell'istinto iniziale, oppure tende a voler mantenere tutto liscio così come era partito, no? Per non perderne la spontaneità. Quanto sono stata lunga?
È una domanda molto molto giusta. Il mestiere di musicista credo sia l'equilibrio impossibile ma necessario tra testa e cuore, tra ragione, mestiere e emozione, pancia. Credo sia come tutte le cose, comunque l'equilibrio si trovi a metà. Sicuramente c'è bisogno di mettere in atto tutti gli ambiti, sia quello più di testa che più di pancia. E nella scrittura di un testo, insomma, passa spesso, nel mio caso, insomma, mentre la musica può uscire in un giorno solo, il testo è qualcosa che comunque ha bisogno di tempo, ha bisogno di sbocciare, di essere appunto coltivato per poi diventare la versione definitiva. Mi è successo di correggere e cambiare dei testi il giorno stesso di andare al master, che è la fase diciamo finale in cui uno chiude la canzone, ho detto no, voglio ricantare, voglio cambiare una parola. In quel caso secondo me è un misto,
non è solo la testa, perché se uno fa la follia, cioè, a livello di testa chiunque direbbe il pezzo è chiuso, stiamo andando a stamparlo su CD, lascia stare. Sì. Arriva la pancia, il cuore che dice quella parola, secondo me può essere più giusta così.
Bravo.
Marco, tu che hai ricevuto nomination ai David di Donatello, ai Grammy, ecco, ma è più importante a livello di gratificazione una nomination o un riconoscimento da parte del tuo pubblico che, ecco, che ti che un tuo ascoltatore che ti dice guarda, dopo che ho ascoltato una tua canzone è stata energia pura, insomma, ho cercato di forse di cambiare anche un po' la mia vita.
Sono cose diverse, forse restando in tema, i riconoscimenti, diciamo, ufficiali sono quelle cose che giovano alla testa, e invece avere un commento di qualcuno di che ti ascolta, che scopre una mia canzone, che si riconosce nella storia, parla al cuore. Sono due frangenti, due occasioni diverse che muovono e attivano, secondo me, parti diverse di quello che può essere un musicista, perché quando qualcuno che non ti conosce sente una canzone e ti dice è come se l'avessi scritta per me, veramente è un complimento al cuore, non la testa, non c'entra niente. Tutto il resto, i premi, i riconoscimenti ufficiali sono meravigliosi. Poi ho avuto la fortuna veramente di fare delle cose incredibili, però insomma si muovono in un altro ambito, in un ambito un po' più ufficiale, ecco, meno emotivo.
A proposito di cose incredibili, caro Marco, insomma, vogliamo dirlo, insomma, tu hai rilasciato nel 2020 il brano Col senno di poi, niente meno, prodotto da Elisa, insomma, non diciamo un nome proprio da pochissimo. Insomma, com'è stato Marco collaborare con lei, e com'è partita poi questa conoscenza appunto con questa grandissima artista?
Beh, è stato veramente un sogno che si avvera, perché io sono cresciuto con la musica di Elisa, perché insomma c'è qualcosa in quello che fa che risuona delle corde mie molto, molto profonde, lo so molto intensamente. In più, avendo cominciato a cantare in inglese, io mi sono sempre ispirato a lei, che in Italia forse è l'unica che lo ha fatto con dei risultati meravigliosi, bilanciando sia la nostra lingua che appunto l'inglese per parlare un po' con tutto il mondo. Quindi è stato incredibile quando un giorno ricevo una mail con scritto ciao Marco, sono Elisa, e io dico Elisa chi? Perché non conoscevo nessuno il nome Elisa, ed era proprio lei. Alla fine della mail mi riprendo dal colpo, dal panico. Lei racconta di avermi scoperto su YouTube, avermi ascoltato, e mi invitava a suonare con lei in una data di un tour, ad aprire il concerto e suonare con lei dei brani, e da lì è cominciata una collaborazione meravigliosa, in cui a distanza ci scambiamo i pezzi, poi io ho risuonato per lei, ho aperto concerto dell'Arena di Verona, e siamo poi finiti in studio, e lei mi ha fatto questo regalo immenso di prendere un mio pezzo che era insomma una bozza, e farlo decollare, volare con la sua voce, perché poi oltre ad aver suonato gli strumenti insieme a me, ha proprio cantato in un punto in cui si intrecciano le nostre voci, ed è veramente un regalo inestimabile di cui sarò per sempre grato.
Fantastico.
Marco, ma qual è la tua colonna sonora? Cioè la canzone che quando l'ascolti rappresenta Marco Guazzone al 100%?
È una domanda difficile, come chiedere forse a un regista qual è il tuo film preferito. Però c'è una canzone che ogni volta che la sento mi commuove, mi muove dentro, ed è Minuetto di Mia Martini.
Mamma mia.
E la versione appunto del suo autore, che è Calesano, ha qualcosa, a questo graffio, questo strappo proprio dentro l'anima, che ogni volta è fortissimo, quindi forse direi proprio Minuetto.
Senti, allora guarda, visto che l'hai nominato, tu domani sera, se avessi la possibilità di fare un giro nel Colosseo con Franco Califano e Depeche Mode, io voglio sapere che cosa succederebbe in questo giro turistico nel Colosseo.
Forse intanto fare da traduttore tra i Depeche e Califano, credo, e poi mostrerei un po' di quello che mi ricordo ricordo della storia della mia città, insomma, farei un po' da cicerone, sicuramente, forse con loro non parlerei di musica, ecco, parlerei di qualcosa.
Non parleresti di musica, no?
No, beh, è qualcosa che mi sentirei troppo piccolo a parlare di musica con loro, quindi parlerei della mia città e almeno, insomma, posso raccontare qualcosa e non sentirmi schiacciato da questi da due giganti.
Ottima risposta, caro Marco, non era facile venirne fuori, perché insomma vedere Franco Califano e Depeche Mode insieme, non so, c'è stato un attimo di non sapevo cosa fare. Hai risposto benissimo, caro Marco. Senti Marco, in alcune canzoni insomma tu parli anche un po' dell'accettazione, no? Per come si è, no? Delle persone, per nulla semplice.
Ancora oggi non ci accettiamo.
Ancora oggi, almeno anche io, non so, ma qui non si arriva mai in realtà ad accettarsi veramente. Tu Marco, hai imparato ad accettarti per ciò che sei, oppure è un percorso che anche tu stai ancora un po' facendo e magari anche un po' a fatica?
Io credo che non si smetta mai di fare questo percorso di accettazione, ma anche scoperta, perché il fatto è che siamo in continuo cambiamento, nel senso io mi posso accettare, oggi posso essermi riuscito ad accettare, ma domani sono già una persona diversa, cioè, quindi credo sia un percorso che è in continuo mutamento, in continua evoluzione, ed è difficilissimo ma anche meraviglioso forse proprio per questo, perché siamo un continuo movimento con quello che ci succede non solo dentro ma anche fuori, quindi la musica mi aiuta molto, perché mi aiuta a fissare i momenti in cui dico ok, mi sono accettato e vola via, ma io l'ho fissato con una canzone, quindi ho modo poi di ricordarmi che comunque è un percorso a tappe, lungo, difficile, ma ci si può insomma ogni tanto fermare e dare un abbraccio.
Bravo, bravissimo
Marco. Ma tu sei, ecco, sei più propenso a continue sperimentazioni anche a livello insomma di approccio musicale, o vuoi mantenere un approccio più artigianale alla musica?
Ma l'approccio artigianale secondo me è qualcosa che ho, avendo studiato, insomma, fatto studi classici, conservatorio, qualcosa che mi resta. Però ho sempre visto la musica come qualcosa senza limiti di genere, di stile, di contaminazione, e quindi sono tanto incuriosito e comunque sempre alla ricerca di mettermi in discussione e trovare nuovi modi per raccontare insomma quello che succede a me e intorno a me, quindi mi piace tanto con l'ultima canzone, l'ultimo singolo che è uscito a gennaio, ho unito due mondi molto, molto diversi da loro, forse prendo il mestiere dell'artigiano e lo unisco con quello magari della superstar, faccio due cose completamente opposte, però poi il risultato comunque è sempre una sorpresa che mi porta in posti nuovi.
Senti Marco, prima di parlare proprio del tuo nuovo singolo, infatti, che hai appena accennato, insomma, ma io poco prima vorrei sapere un attimino come è andata questa collaborazione con Ed Sheeran, perché tu niente meno hai scritto un brano per lui.
Guarda, sì, è successo.
Fantastica, ci devi raccontare.
Allora, posso dire che di questa esperienza incredibile, in cui appunto rischiavo veramente di morire di infarto, parto dallo spoiler, mi ha salvato sì. Mia nonna, mi ha salvato mia nonna.
La salutiamo, perché, questa donna è un monumento, dovremmo fare un po'.
Sì. Perché faccio un breve racconto. Mia nonna era traduttrice per le truppe americane durante la guerra, quindi insomma parlava inglese, mi ha insegnato l'inglese fin da piccolo, e poi insomma una parte della famiglia che si è trasferita a Londra, in Inghilterra, quindi ho avuto la fortuna di parlare l'inglese molto presto, da molto presto, quindi quando mi hanno chiamato per lavorare con Ed Sheeran, in cui serviva appunto un adattamento del testo scritto da lui in italiano da riscrivere con lui, e almeno l'ansia della lingua non ce l'ho avuta, perché altrimenti sarei morto. Quindi sono andato sicuro che ho detto, almeno parlare parliamo, poi vediamo quello che succede, non lo so. Però è stata un'esperienza incredibile, perché questo mi ha insegnato che veramente quando parli la stessa lingua, in questo caso parlo della musica, che tu sia il cantautore più famoso del mondo, che sia un artista emergente come me, non ci sono distanze, non ci sono, cioè veramente si sta sulla stessa lunghezza d'onda e ci si capisce subito, e questo è stato bellissimo, perché soprattutto all'estero c'è questo approccio molto che è proprio concentrato sulla musica. A lui è stato fatto il mio nome per la traduzione, lui ha ascoltato delle mie cose e ha detto ok, mi piace, lavoriamo. E quindi questo fa capire che anche a livelli altissimi, se hai una presenza, cioè se resta la passione per la musica, veramente succedono miracoli come questo.
È un miracolo universale, e poi diciamolo, sei anche competente, perché voglio dire
che bisogna credere nei miracoli, assolutamente. Nei miracoli, se credere anche nel proprio talento, insomma, crederci fino in fondo, anzi, e provarci sempre. Come quando appunto succede, che io racconto sempre questa cosa di Mina e del Papa, no? Perché noi invitiamo tutti. Allora, ultimamente ho invitato Mina, logicamente con la segreteria, insomma, dell'ufficio stampa di Mina, e mi hanno risposto: veramente, Mina, sono 40 anni che non rilascio interviste, insomma, non è che aspettavo il tuo invito. Però bisogna sempre provarci.
Sono d'accordo, è meglio farti dire di no che non averci provato.
È meglio farti dire di no.
Esatto, bravo.
Marco, allora, prima di dire una curiosità sul brano che andremo ad ascoltare al posto mio, e oltre a dire la curiosità, fare una dedica, perché giustamente siamo in radio. Ecco, come fare per seguire tutti i tuoi progetti, al di là di non cercare su Google origini caraibiche, questa è la
cosa. Esatto. Wikipedia. Non fatevi ingannare da luogo di nascita scritto su Wikipedia. Allora, nome e cognome Marco Guazzone, sono su un sito web, marcoguazzone.it.com, e su tutte e due le piattaforme, sono su Instagram Marco Guazzone, su Facebook, su YouTube, è semplice, basta scrivere nome e cognome su Google e dopo Wikipedia e le origini caraibiche, ci sono tutti gli altri siti.
Bravissimo.
Bravo caro Marco, però devo essere sincera, mi era parso strano come notizia, perché non è il Marco Guazzon, cioè qui è Guazzone, ma Marco Guazzone è carinissimo, ragazzi, c'è poco di caraibico neanche nel nome.
Facciamo, io rubo le tue origini, metto io le origini caraibiche sul mio sito, guarda, faccio...
Ma magari, guarda, magari scriverei secondo me un altro tipo di musica, se fossi di origine caraibica scriverei tutti i pezzi molto più allegri.
Vabbè, però dai, va bene così.
Esatto.
Marco, allora, diciamo una curiosità su rispetto all'aspetto creativo di Al posto mio, e poi a chi vogliamo dedicare Al posto mio.
Super dedica.
Io devo dedicarla a qualcuno?
Lo so che di solito non so, non è l'autore che, però in questo caso noi ribaltiamo le cose, la sei tu che dovrai dedicare.
Ok, allora la dedico a tutti quelli come me che sono un po' sottoni, che hanno sofferto in amore e che alla fine di una storia avrebbero voluto urlare una serie di cose, di domande impossibili, assolutamente difficili da fare quando finisce una storia importante, e che io sono riuscito a mettere in questa canzone, ed è un po' per anche sfatare il mito che gli uomini non soffrono. Quindi la dedico a tutti quelli che alla fine di una storia d'amore si sentono un po' devastati, e io ne sono la prova.
Penso che non bisogna aggiungere nessun tipo di curiosità, insomma, ha detto tutto Marco, assolutamente. Allora guarda Marco, io sottoscrivo la tua dedica, noi ti ringraziamo e ti abbracciamo veramente, grazie per la tua profondità, ma per la tua autenticità, e ti auguriamo il meglio, Marco.
Grazie a voi per il supporto, soprattutto per l'ascolto, e mando un abbraccio grandissimo.
Grazie allora, mille Marco.
Ascoltiamoci adesso al posto mio di
Marco Guazzone.
Ciao Marco.
Ciao Marco.
Ciao a tutti. Ciao.
Non sono geloso, ma soltanto curioso. E sto provando a non provarti a scrivere. E credimi, lo giuro, non c'è niente di male. Ho visto quella foto, sembri felice anche senza di me. Avrei voluto solo che me l'avessi detto tu, che qualcun altro adesso invece c'è ed è seduto al posto mio. Gli racconti mai di noi, della scatola di stelle, delle coperte sul divano, del primo bacio dato in via Cavour. Gli racconti mai di noi, di quanto adesso siamo sconosciuti, mentre ancora il tuo biglietto in tasca con l'invito al cinema. Lui di noi che cosa sa? Lui di noi che cosa sa? Lui di noi sa. E se mi stessi cercando nel posto sbagliato, perché più lo guardo e più è chiaro che lui mi assomiglia. Avrei voluto solo che me l'avessi detto, che qualcun altro adesso invece c'è, da oggi ha preso il posto mio. Gli racconti mai di noi, con gli occhi chiusi, mano nella mano, e di quel viaggio in Indonesia che non abbiamo fatto mai. Gli racconti mai di noi, delle corse alla stazione, e quanto ridevamo al buio dopo il sesso in macchina. Tua parte preferita del suo corpo. Lui di me che cosa sa? Lui di me che cosa sa? Lui di me che cazzo sa? Lui di noi che cosa sa? Lui di noi che cosa sa? Lui di noi che cazzo sa? Adesso sai, vorrei chiederti, ma tu mi hai mai amato?
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Siamo tornati, siamo sempre qui
inchiodati
con Radio Tor Italia, l'altro sono io, sì? E con il piacere di condividere giovedì sera,
esatto,
insieme ad Annalisa.
Non ci muoviamo,
no, assolutamente. Chi? Oramai sono per me il giovedì è sacro.
Hai detto che sei toro seduto il giovedì e devi mantenere la promessa.
Assolutamente. Allora adesso andiamo, per poter mantenere la stessa energia, la stessa voglia di condividere, da un cabarettista, autore televisivo, battutista, scrittore, regista, produttore,
davvero
di cose. Allora a questo punto io voglio che lui faccia una scelta, cioè tra tutte queste cose ne scelga una.
Ecco,
diciamo.
Partiamo da una domanda semplicissima per Sergio Cosentino. Ciao Sergio, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie, ciao a voi e agli ascoltatori. La scelta, sai che me la chiedevano, io ho vissuto anche in America qualche anno e siccome gli americani che mi piacciono hanno tanti pregi, però hanno un difetto, fanno una sola cosa alla volta, e mi dicevano sempre sì vabbè tu fai, ma tu esattamente cosa vuoi fare? Me lo chiedevano anche loro, ma sai che noi italiani siamo così, un po' geniali, per cui ci piace fare tante cose.
Ecco,
ma io
Ma è proprio, Sergio, guarda, a parte gli scherzi, quanto è importante proprio, vedi, credere in quello che si fa, cioè il fatto di crederci pienamente.
Sì, è la prima cosa, ma devo dire che io sono cambiato molto nel corso della mia vita, spero in meglio, perché quando ero molto giovane forse non credevo tanto, ma sai, come tutti quelli che hanno attitudine all'umorismo, ero, non dico triste, no, perché sai che si dice che i comici spesso sono tristi, eccetera, però una certa così velata malinconia, insomma, c'era nel mio carattere, e questa volta mi portava a essere forse uno che non credeva tantissimo in se stesso. Poi con gli anni, cosa vuoi, gli anni passano, si impara un po' a vivere meglio, e per cui ho imparato di più a credere in me stesso. Se devo rispondere a quella di prima, che se era una domanda, diciamo che mi considero sostanzialmente sì un battutista, perché è quello che ho fatto con più, diciamo, non dico con più impegno, ma che mi è stato richiesto di più in tutta l'attività, soprattutto negli ultimi vent'anni in cui ho fatto appunto solo l'autore, ho smesso di fare il comico in prima persona. È quello che mi è stato richiesto di più anche nel cinema, nella televisione in generale, anche se poi ho scritto commedie, ho scritto sceneggiature intere, ho commedie teatrali, eccetera, però la battuta è un po' la mia specializzazione, insomma, ma lo faccio anche con piacere, perché in Italia, per mia fortuna, non ce n'è moltissimi, per cui...
È vero, è verissimo, sai, questa categoria in effetti non è così diffusa. E ascolta Sergio, ecco, andando un po', perché a me incuriosisce proprio questo aspetto relativo ai tuoi primissimi esordi da battutista, nel senso che poi probabilmente si nasce anche un po' con quella verve, no? Quindi eri di quelli che magari a scuola, non so, imitava i professori, oppure, non so, diceva quella battuta in più?
Sì, abbastanza, sì, però ecco, come ti dicevo prima, allora, molto spesso, perché si dice che i comici sono tristi? Perché appunto l'umorismo diventa chiaramente poi una terapia, no? una reazione. Allora, uno poi diventa un depresso, oppure diventa uno che se la prende a ridere, insomma, su se stesso e sugli altri. Per cui sì, cioè sicuramente ricordo quando ero piccolino che mio nonno, perché la vena artistica arriva dalla parte materna, e mio nonno era uno che in realtà faceva il fotografo già negli anni della guerra, aveva, poi essendo uno che sapeva anche dipingere, pur senza aver studiato, si era inventato il Photoshop di allora, nel senso che faceva i ritocchi, allora si chiamava proprio ritocco, no? Stampavano le foto e poi un pittore le ritoccava. E lui però poi, quando arrivavano le compagnie di, lui era siciliano, quando arrivavano le compagnie di giro dei teatranti di all'epoca, dell'epoca, andava anche con loro a volte, quindi aveva la passione del teatro. E io ricordo che quando ero piccolino lo andavamo a trovare, che poi si trasferì in Romagna, a Cattolici di Rimini, e io da piccolino lui poi mi insegnava alcune barzellette, poi mi facevano, come spesso accade, salire sulla sedia in occasioni di riunioni familiari e raccontare le barzellette.
Ecco.
C'era questa vena. E poi il passaggio ad autore è stato abbastanza spontaneo, diciamo, perché poi I man mano che i comici della mia generazione diventavano famosi, poi mi dicevano: ma perché non me la dai a me questa? Non dirla tu, dammela a me, te la pago, questa la scrivi per me. E pian piano poi ho capito che, a conti fatti, tutto sommato anche economicamente conveniva.
Per essere uno che veramente ha questa capacità di far ridere gli altri, ecco, quanto conta anche appunto il tempo e la faccia?
Contano tanto, insomma. È sempre difficile, per esempio, fare i comici se si è belli, non è il mio caso, ma ce ne sono, no? Ce ne sono stati in Italia e anche all'estero, e quindi molto spesso quelli belli devono camuffarsi, devono imbruttirsi un pochino, no? Perché è chiaro che è più facile con una faccia particolare. Io penso uno che amavo molto, Robin Williams in America, oppure qui Massimo Boldi, di cui sono stato e sono tuttora autore da oltre 20 anni. È chiaro che quando hai una faccia simpatica, a me Massimo fa più ridere nella vita che al cinema, insomma, in televisione. Sì, perché basta un'espressione e ti metti a ridere, no? È chiaro che la faccia conta molto. E poi vabbè, i tempi comici sono una cosa che sì, si imparano anche, però che si devono anche avere come le qualsiasi persona, anche nelle compagnie, in amicizia, in famiglia, ovunque, c'è chi sa raccontare le barzellette e chi non le sa raccontare, per dire, no? Per dire una battuta, quella è una cosa abbastanza. Poi molto spesso da Roma in giù sono più ce l'hanno più nel sangue, no? Pensiamo ai napoletani, ai romani stessi, senso, ai pugliesi, sono tante regioni, e poi sono aiutate anche dall'accento. È chiaro che è più simpatico. Io sono nato e cresciuto a Milano, anche se sono figlio di siciliani. Però ammetto che il milanese è un po' antipatico, diciamo, come cadenza, no? Mentre certi dialetti sono più simpatici. Però parlavamo prima di Massimo, insomma, milanese doc, anche se in realtà è nato a Luino, in provincia di Varese, sul lago. Però insomma, diciamo che anche lui è stato, nella sua carriera si è fatto molto amare per
poi Massimo Boldi, no? Caro Sergio, insomma, pare ti abbia addirittura detto che insomma gli hai scritto battute degne di Totò, insomma,
una volta me lo disse, sì, perché io in particolare aggiungevo le battute nei copioni dei film di Natale, insomma. Sì, parlo un po' al passato perché adesso, bene, negli ultimi anni sappiamo insomma le cose. E poi un'altra cosa che mi fece molto piacere anni fa era quando mi venne a cercare Enrico Montesano, anche lì sono passati quasi una ventina d'anni, che all'epoca aveva avuto soltanto Tertorio e Vaine come autori, insomma, e diciamo che il paragone mi spaventava abbastanza, anche perché appunto ero ancora anche abbastanza giovane. E poi mi ricordo che feci un monologo di prova, gli mandai questo monologo per vedere se potevamo lavorare insieme. Io ero preoccupatissimo, e chissà se era piaciuto, ecco, per tornare alla sicurezza di se stessa, e chissà se le sarà piaciuto. E poi dopo lo chiamai e dice: ah, Enrico, io l'ho fatto, però naturalmente poi insomma te lo aggiusti tu, vedi tu cosa c'è, cioè, pausa, dico: mamma mia, non mi è piaciuto. Poi sa: ah, se ma che ce devo aggiustare, meglio di così. Allora mi fu una bella soddisfazione anche lì.
Quindi Sergio, è comunque un lavoro, diciamo così, molto di concerto poi con il comico, no? A cui comunque poi affidi il copione, no? Può capitare che l'artista possa non essere d'accordo, ad esempio, con la battuta che ti ho pensato.
Sì, beh, io all'epoca, per esempio, ecco, per farti, vi ho già fatto dei nomi, sì, un periodo appunto un po' di anni fa in cui ero autore di Massimo Boldi, dei Fichi d'India, da una parte, poi ero autore di del povero Gianfranco D'Angelo, che è mancato l'anno scorso, appunto, da poco, e Montesano, e lì era il giorno e la notte, cioè scrivere per D'Angelo e Montesano, scrivere per Boldi e Fichi d'India sono due cose, cose completamente diverse. Da una parte degli attori che rispettano esattamente tutto quello che hai scritto, le virgole, le pause, proprio degli attori, e dall'altra dei fatti scatenati che ti fanno anche spaventare, dice: adesso ha rovinato completamente la battuta, e poi invece il pubblico ride tantissimo, perché comunque ci sono dei comici che, come diceva qualcuno, potrebbero recitare anche le pagine gialle e la gente ride lo stesso, no?
È chiaro. Sergio, ma certo, è più stimolante, vedi, scrivere, che ne so, per il teatro o per la televisione, sinceramente?
Per quanto mi riguarda, un po' per tutto, perché sono ovviamente media, sono sistemi diversi, meccanismi diversi, però sono tutti affascinanti, no? È chiaro che la televisione è una cosa che brucia tantissimo. Difatti il problema più grosso per i comici quando diventano famosi poi è staccarsi dalla televisione, pur rimanendo, quindi o fare il cinema, o fare il teatro, perché sennò la televisione brucia a una velocità Supersonic, e poi la battuta a differenza della canzone è fatta una volta e finita, cioè la canzone la riascolti 50 volte e la riascolteresti sempre, una battuta quando l'hai sentita non vedi più, quindi c'è bisogno di tanto di quel materiale di impegno e lavoro che sono sistemi diversi. Io mi sono trovato all'epoca a fare delle dirette magari per Rai 1, perché Rai 5 il sabato sera, cose importantissime, e come voi sapete, ma magari gli ascoltatori non tutti sanno cosa sono i blocchi, no? Nel senso che si registra una cosa, poi c'è la pubblicità, quindi si è in diretta, ci si ferma e si aspetta che finisca la pubblicità. Ecco, al prossimo blocco mi serve una battuta su questo argomento, hai 3 minuti di tempo per scrivere.
Oh, mio Dio.
E quindi sono cose che se da una parte spaventano e affaticano, dall'altra se ci riesci danno una grande soddisfazione, ovviamente. No, soddisfazione morale, ma e a volte anche economica, perché è chiaro che se sei uno così ti pagano a peso d'oro, se riesci.
Certo.
Senti, ma domani sera Sergio, hai la possibilità di andare al cinema con Totò. Ecco, voglio sapere dove andate, che film andate a vedere e che cosa, ecco, che cosa succede. O per Bacco.
Con Totò andiamo a vedere Totò, Peppino, la mala femmina, che devo dire che è il mio preferito. E penso che però lui non riderebbe, no? Perché lui era degno rappresentante di questa categoria di cui parlavamo prima, di comici seri nella vita, no? Tanto che o malinconici, insomma, anche se però si diceva, si scriveva di un cuore talmente grande che, voglio dire, che se magari poteva anche essere serioso, ma lo si poteva amare comunque, no? Se pensiamo solo alla sua generosità, si sa che che regalava soldi a tutti, era una persona che amava non far rivivere agli altri ciò che aveva patito lui, perché in questa, cioè, in tutte le categorie, però in particolare nella mia, in quella di in generale di chi fa spettacolo, come nello sport, dove poi magari c'è gente che viene completamente da zero e poi ha la fortuna di accedere a grandi fortune, si reagisce in due modi: c'è chi diventa molto generoso perché dice non voglio che gli altri vivano ciò che ho vissuto io, o chi diventa molto tirchio che invece dice adesso che ce li ho me li tengo. Lui pare facesse parte della categoria dei generosi, insomma.
Sergio, ma quando è stato il momento in cui hai capito di essere un artista, quando finalmente ti sei voluto bene?
Guarda, nel momento in cui mi sono voluto bene, in realtà ho capito che potevo essere anche non solo un artista, ma una persona più completa, perché l'artista in realtà non quasi mai si vuole bene, l'artista fa quello, soprattutto nella comicità, secondo me fa quello proprio, come dicevo, per terapia, proprio perché ha bisogno del pubblico, ha bisogno dell'applauso, ha bisogno di sentirsi voluto bene. Quando ho capito che potevo anche volermi bene da solo senza bisogno del pubblico, più che essere un artista, ho capito di essere forse finalmente una persona più o meno completa. Adesso non voglio essere presuntuoso, nessuno è perfetto, ma sicuramente imparare ad amarsi. E infatti ho potuto anche all'epoca smettere di salire sul palco, insomma.
E quindi di perché essere dietro le quinte.
Sì, certo, ma anche adesso che le cose, insomma, sono molto cambiate, negli ultimi anni non è che si produce più come prima, con il nostro lavoro. È quasi ormai inesistente, però vivo bene, insomma, mi sono trasferito sulle colline piacentine, ho vissuto anche in America, adesso nel 2018... mi sono sposato con una donna fantastica e viviamo in un posto meraviglioso. Infatti adesso io vi parlo perché la mia casa è era un castello una volta, e adesso vi parlo dalla torretta, perché se no la linea non prende.
Insomma, hai detto niente, muri. Caro Sergio, Questo stai facendo rosicare.
Hai muri talmente spessi che allora sono su con la frante, con la finestra aperta. Per fortuna che stasera non è molto freddo, con la finestra aperta per poter catturare la linea. Però siamo venuti qui perché viviamo benissimo in mezzo alla natura, perché è la nostra passione, quindi di giorno, oggi ho fatto la legna, abbiamo dei boschi e vi dico che sto benissimo anche di salute, perché poi ho scoperto delle cose meravigliose rispetto a quello, perché ho scoperto quella che in inglese si chiama forest bathing, cioè sì, bagno nella foresta, sì. Che in italiano appunto la foresta terapia, lo sto proprio sperimentando. Io ho un disturbo, una cosa che non è grave, c'era per una cosa breve, e che mi sta letteralmente passando vivendo a contatto diretto col bosco, pensate un po'.
Però che bello, il valore terapeutico della natura,
sì, infatti adesso stiamo scrivendo un libro su questa cosa, e così non farò solo libri di battute, insomma, in futuro.
Guarda, che bello da acquistare.
Quando ve lo regalerò volentieri, e magari quando esce, se avete voglia, ne parleremo, e così lo faremo conoscere.
Con grande piacere.
Siamo super disponibili, Sergio.
Grazie.
Noi siamo arrivati al termine di questa intensa chiacchierata, profonda,
davvero bella.
Grazie veramente, doppiamente, per la tua messa a disposizione, veramente, proprio la tua spontaneità. E logicamente adesso parlaci un attimo, se hai, al di là del libro, hai anche altri progetti concreti su cui lavorare, e poi ti saluto.
Guarda, proprio stamattina abbiamo parlato con Massimo, però purtroppo quando si parte con una cosa bisogna, c'è il vincolo di riservatezza, ripeto, magari ci sentiamo più avanti, molto volentieri, magari ci sarà l'opportunità di dare a voi in anteprima qualche novità, che speriamo si concretizzi. Stiamo proprio pensando a cosa fare e vedremo se riusciamo a farlo.
Bene, per ora Top Secret mi pare giusto.
Allora noi, per abbracciarti, l'abbiamo scelta insieme, insomma, dietro le quinte, abbiamo scelto la canzone, insomma, diciamo dietro tua indicazione, di Lionel Richie, Easy. Ecco, voglio sapere come mai questa scelta, e poi a chi la vogliamo dedicare, Sergio.
Allora, la dedichiamo a mia moglie Cinzia, perché non è esattamente la nostra canzone, noi ne abbiamo un'altra sempre di Lionel Richie. Io lo amo tantissimo, ho avuto la fortuna anche di conoscerlo quando stavo a Los Angeles, ho avuto l'opportunità di fare un lavoro all'interno della CBS a Los Angeles, lui era ospite e ci siamo conosciuti, e insomma mi sono innamorato, oltre che delle sue canzoni, della persona, perché come tanti artisti americani di alta levatura hanno una tale umiltà e insomma è capacità di non farti sentire a disagio nonostante la loro grandezza, che veramente ti innamori, e per cui io amo tutte le sue canzoni. Anche lui ormai è uno che insomma non è più un ragazzino, e questa canzone, che pensate ha già quasi, se non 50 anni, è fine anni 70, quindi fate voi, ma io la trovo così, così bella, così romantica, e anche la suoneria del mio telefono la sento spessissimo.
Fantastico, Sergio, sei in linea con tutto quello che dici.
Allora guarda, anche questa sera, dopo la nostra chiacchierata, sentirai Easy di Lionel Richie.
Lo voglio riascoltare, perché davvero non la ricordo bene questa canzone,
è bellissima,
ma insomma già il nome dell'artista dice tutto, quindi non vedo l'ora di riascoltarla.
Allora noi diciamo grazie a Sergio Cosentino, ma
grazie a voi,
veramente di cuore veramente.
Abbracciamo anche tua moglie Cinzia, perché dietro un grande uomo c'è anche sempre una grande donna, quindi questo lo dobbiamo
grazie
dire.
Grazie, lei lo è, sì grazie.
E allora grazie ancora a Sergio Cosentino, e godiamoci Easy di
Lionel Richie.
Ciao Sergio.
Ciao Sergio,
a presto, in bocca al lupo a tutti, grazie
anche a te.
Ciao. Yeah. Ooh.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Parte finale, purtroppo.
Ai.
Questa puntata di questo giovedì sera.
Sì, caro Pietro.
Potevamo continuare tutta la notte. Però.
Ma magari.
Io c'ero a Los Angeles con Sergio Cosentino.
Davvero.
Ad ascoltare un concerto di Lionel Richie.
Stavamo fantasticando alla grande.
Anch'io. Mentre mangiavo il popcorn con Totò e Massimo Boldi.
Mamma mia, fantastico. Purtroppo stiamo rifiombando nella nostra realtà, cioè nella. Nel fine, nella conclusione di meno questa puntata,
però meno male che almeno con noi la puntata la chiudiamo con un altro artista veramente
insomma,
dalla grande sensibilità,
bellissima voce,
dal grande talento, dalla grande voce,
esatto, voce, umiltà, tanta umiltà,
che ha accettato il nostro invito,
esatto.
E andiamo da chi? Una cantante bravissima,
Erika Loi.
Ciao Erika. Ciao a tutti ragazzi, è un grande piacere, ciao a tutti, grazie di avermi ascoltata, grazie.
Erika, partiamo subito, no? da questa passione che poi è il tuo grande talento, no? il canto. Ecco, ma come mai è nata questa passione, oppure non è una passione che è nata così in maniera casuale, era qualcosa che tu avevi talmente nel tuo profondo che hai solo dovuto scoprirla questa passione?
Sì, hai detto bene. Io ho capito di essere parte della musica da molto piccola, la musica ha sempre fatto parte di me. Come hai detto tu, ho solamente cercato di scoprire, di capire che cosa fosse questa cosa che avevo dentro, che saltava fuori puntualmente ogni volta che sentivo una canzone. Incominciavo a ballare, a muovere i piedini e a canticchiare, finché poi ho capito che questa sarebbe diventata comunque la mia strada, la mia più grande passione, ecco, non ne ho altre, la musica e basta. Non potrei vivere senza, da molto piccola, ho cominciato a cantare di tutto.
Il fatto che sei di origine sarda, quanto è contato anche il fatto di non essere nata in Bangladesh ma in Sardegna?
Purtroppo tanto, perché come ben sappiamo nelle isole si è, lo dice la parola stessa, isolati, ecco, quindi si fa molta fatica a farsi sentire, a cercare magari di portare avanti un progetti, perché sei molto limitato, mi limitato da tante cose. Però posso dire di essere comunque contenta e felice di lavorare bene nella mia terra. Lavorare è comunque fare quello che mi piace, cioè cantare. A me, per me va bene così, vuol dire che questa è la mia strada, che vuol dire che devo rimanere così all'interno della mia terra e basta. Accetto tutto, l'importante è continuare a cantare, ragazzi.
Brava Erika, perché è veramente liberatorio e catartico, ti appoggio pienamente, insomma, grazie a Dio.
Sì, insomma, a volte il voler per forza cercare di fare di più, poi alla fine non ti dà il tempo di accontentarti di quello che invece stai riuscendo a fare, quindi chissà, magari in futuro se le cose cambieranno.
Brava Erika, e diciamolo, tu sei una persona veramente molto semplice e molto umile e hai insomma i tuoi bei valori, tu lavori come badante di, diciamo così, da mattina e la sera poi ecco ti esibisci proprio nei locali della tua regione, insomma diciamo che sono probabilmente Erika due mestieri che hanno in comune proprio questo regalare benessere, regalare sorrisi, regalare veramente insomma rilassatezza, ecco possiamo dire che è così Erika?
Assolutamente sì, Annalisa, hai detto una cosa giustissima, la musica e il lavoro che faccio hanno tante cose in comune, una di queste è quella che hai detto tu, cercare di far stare bene l'altro, donare se stessi nella musica con la voce e nel lavoro che faccio la mattina anche con tante altre cose, con l'ascolto, con le azioni, insomma con la pazienza, perché ci vuole tanta pazienza e tanta delicatezza, ecco, con le persone di una certa età. Con la musica invece io riesco ad esprimermi anche in altri modi, ecco, quindi sono perfettamente collegate le due cose. Io amo stare in mezzo alla gente e quindi anche quando sto in mezzo alle persone più grandi di me, ecco, non le chiamo anziane, non lo so, non mi piace questo termine, persone più grandi, diversamente giovani, ecco.
Grazie per avermi chiamato diversamente
giovani.
Ne abbiamo uno qui, diversamente giovani.
Adesso Pietro mi manderà via, mi caccerà via. Però ogni età ha tante cose belle da donare, noi dobbiamo essere pronti, aperti a prendere tutto ciò che ci serve per vivere, per crescere e per maturare, insomma imparare tante cose.
Senti, visto che appunto io ho i capelli bianchi, vorrei darti una macchina del tempo, vorrei sapere se questa macchina del tempo per andare nel passato a rivivere però momenti belli oppure per cambiare qualcosa, tu che la utilizzeresti questa macchina del tempo?
Sai che io tornerei indietro nel tempo, inutile dire il contrario, però io potrei, l'unica cosa che vorrei cambiare è una decisione che presi quando avevo 15 anni e quella decisione mi portò a, come posso dire, a fare ciò che non volevo fare in effetti, era una decisione che presi solo perché ero adolescente e quindi immatura, perché se avessi preso la decisione opposta penso proprio che la musica sarebbe davvero diventata il mio unico lavoro, perché ho perso la possibilità di andare a Sanremo, quindi forse lì sarei riuscita a, non so, a cambiare la mia vita, non so.
Erika, guarda che c'è la possibilità, c'è ancora, tu sei giovanissima e...
Infatti, Erika.
Fino adesso stiamo parlando di credere in quello che uno fa e quindi io penso che tu debba giocarti le tue carte.
Esatto, del fatto che non c'è limite di io tempo, no? Io
dirige Beppe Pestucchio.
Bello ragazzi, ma io lo auguro, sarebbe fantastico. Però ragazzi,
questo era già un'anteprima del prossimo Sanremo, insomma Pietro si sta preparando, poi sarà il testimone ad Amadeus, ma insomma diciamo è lui allora, lo prepara io... ad Amadeus, chi vuoi che lo prepari, insomma Pietro Barbera.
Però io vorrei dire questo, che qui in Sardegna collaboro con dei fantastici musicisti, grandi professionisti, uno di questi è Pino Montalbano, uno dei migliori chitarristi che abbiamo qui in Sardegna, che ha lavorato anche con, ha 40 anni di esperienza, ha lavorato a Milano, si è esibito all'Arena di Verona, è stato musicista, ha lavorato con i musicisti di Lucio Battisti, di Pino Daniele, insomma una persona molto importante che mi ha dato la possibilità, ha creduto in me, mi ha dato la possibilità di crescere e di far diventare la musica uno dei miei lavori. Quindi io lo ringrazio e per questo ci ho tenuto tanto a nominarlo, perché è davvero la persona che mi ha dato la possibilità di dire ok, la vita ti dà una seconda possibilità, vai, lanciati.
Bravo. Su quello volevo battere, anzi assolutamente.
Però voglio dire, poi ecco, non hai partecipato a Sanremo, però hai fatto tante cose, cara Erika, insomma hai partecipato alle audizioni per X Factor, insomma hai partecipato ai Talent Got Talent. Together Now, e hai fatto insomma hai ricevuto tantissimi bei complimenti, per dire.
Sì, è vero, questa è una grande soddisfazione, sono piccole, diciamo che sono piccole esperienze che si sono aggiunte al mio puzzle di vita, ecco, le ho vissute con i piedi per terra, sempre senza montarmi la testa, perché tanto non serve a niente, anzi bisogna cercare di prendere, come ho detto prima, le cose nella maniera più semplice e sana possibile, altrimenti possono diventare un'arma a doppio taglio. E sono esperienze che mi hanno fatto crescere, molto divertenti, molto belle, sì, e mi hanno riempito anche di orgoglio e di soddisfazione, perché comunque sono stata contattata da tante persone che mi hanno fatto tanti complimenti e mi hanno augurato tante cose belle, insomma. Non nego che vorrei riuscire a fare un po' di più, ecco questo.
Erika, domani hai la possibilità di portare Tina Turner al mare con te in Sardegna.
Mamma mia!
Voglio sapere che cosa succede su quella spiaggia con Tina Turner.
Ma mi metto a cantare, a ballare, trascino tutta la spiaggia, tutti i chiocchi del nostro meraviglioso mare, tutte le persone si metterebbero sicuramente a cantare we are the best, better than all the rest.
Mamma mia, Erika,
Io già sono Mazzesco. Sulla media 2 a sentirmi.
Ma senti che voce c'è.
Wow, che bello, sono contenta, ecco, adesso sono emozionata.
Erika, sei straordinaria, grazie. Lo posso dire.
Grazie.
Io grazie. Ho detto che tu non hai mai potuto studiare canto, ma com'è possibile?
No.
E non hai mai studiato canto?
No, perché, allora, devo dire che la mia mamma purtroppo era... non stava tanto bene, ecco, non abbiamo fatto una vita da ricconi, ecco, quindi con la mia mamma da sola ha cercato di allevarci con tanti sacrifici, non è riuscita a farmi fare lezioni di canto, però insomma io con la mia tenacia, la mia passione ho imparato da sola, tutti i giorni, con una spazzola in mano, il cantatù, non so se ricordate il cantatù di Fiorello.
E lo avevo vivo.
Ecco,
le mie regalo a Babbo Natale, pensa Erika.
Che bello.
Poi ho saputo che era
finito tanti anni. E quindi io così, giorno dopo giorno, tutti i giorni, aspettavo che mia madre uscisse di casa per cantare ore, seguendo poi i miei idoli che erano all'epoca Mariah Carey, Whitney Houston, poi anche grandi miti maschili come Otis Redding, Stevie Wonder, insomma.
Che bello.
E così piano piano sono cresciuta musicalmente parlando, ecco, ed ora faccio questo. Grazie ragazzi.
Ma che cosa fai, Erika, comunque oggi veramente per curare la tua voce, no? Per tenerla bella allenata, sempre così calda,
adesso,
pulita?
Adesso purtroppo se ci sono degli insegnanti di canto che ascoltano questa intervista diranno: ma guardate questa matta. Niente.
Abbiamo avuto la scorsa settimana Giovanna Gattuso, che è una vocal coach, diciamo così. Dici, Erika, dici.
Niente, ragazzi, sapete, non mi crederete, ma non faccio nulla. Infatti Pino, il mio chitarrista, mi dice sempre: Erika, devi fare degli esercizi, sono importanti. Io non faccio niente, faccio un po' di gorgheggi prima di cantare, risaldo un pochino, non sono matta e canto senza riscaldare, faccio dei riscaldamenti, visti un po' così su YouTube, ci sono queste lezioni, ecco, riscaldo, però probabilmente, non lo so, inconsciamente utilizzo la voce in maniera corretta, perché non ho mai avuto problemi, mai avuto problemi, mai. Vi dico anche che abbiamo delle stagioni estive ricche di lavoro. Due anni fa, prima del Covid, facemmo una stagione estiva di 180 date una dietro l'altra, e non mi è mai mancata la voce, grazie a Dio, quindi probabilmente la uso bene, non lo so.
Credo sia anche un bel dono di natura, sì. E poi ci metti del tuo, perché sicuramente la sai anche preservare, però davvero che tu abbia un grandissimo dono, Erika, davvero, perché non so se l'hai sentita cantare, caro Pietro, ma davvero sembra una cantante di quelle che
Grazie,
anni di studio, perché ha una tecnica, un vibrato, un vibrato, quindi in America pazzesco.
Grazie, Annalisa.
Ma Erika, parlando di energia buona, no? Che la musica trasmette energia buona, quindi
sì,
come diciamo sempre, insomma, aiuta se stessi e aiuta gli altri, l'abbiamo detto anche prima. Ecco, tornando un po' a eventi musicali del passato a cui non hai potuto partecipare, quelli di tanta energia, che ne so, Woodstock, l'ultimo concerto dei Beatles sul grattacielo, a quale evento del passato avresti voluto partecipare proprio per prenderla questa energia buona?
Come spettatrice o cantante?
Ma lo non lo so, se anche come cantante su quel palco, no?
Allora, esperienze, ti posso dire che ho perso la possibilità di partecipare al concerto di Céline Dion, che doveva esserci a Parigi, poi ci fu un attentato, il famoso attentato, adesso non ricordo il nome del...
A Parigi, quando c'è stato l'attentato lì al giornale, la sede del giornale...
Bravissimo, esatto, non ricordavo il nome del giornale, esatto, sì. E quindi io non partì. Céline Dion è la mia cantante preferita, lei ha un'energia straordinaria, un'anima buona, pulita, quando canta io non vi so neanche descrivere quello che sento, infatti mi sento molto legata a lei su tante cose, non so perché. Il fatto che lei non abbia mai studiato canto, ha incominciato a studiare canto solo quando è diventata una professionista, perché aveva necessità di poter affrontare tutti quei concerti, ma poi ha proprio un modo di vivere e un modo di cantare che si avvicina molto al mio. Non lo so perché sento questa unione così forte con lei, però io l'adoro, è sempre una cantante straordinaria. È il mio...
Empatia a livello anche di sentimento, cioè tu canti col sentimento.
Esatto.
Sì, infatti adesso stiamo mettendo su con il mio gruppo un omaggio a Céline Dion, anche se lei è ancora viva, non è per portare io nella.
Parlaci proprio di progetti, dai, parlaci di progetti su cui stai lavorando.
Sì, allora, questo progetto che vuole omaggiare Céline Dion, poi abbiamo un'altra formazione che omaggia alcune tra le più grandi artiste femminili, quindi io mi metto sempre dalla parte delle donne, quindi partiamo da Aretha Franklin, Aria Mamina, Anna Oxa, Patti Pravo, Tina Turner, Tracy Chapman. Poi c'è un altro progetto che omaggia Lucio Battisti, perché Pino ha lavorato con i grandi musicisti di Lucio Battisti, e quindi abbiamo questo gruppo che si chiama Emozioni Battisti, dedicato a questo grande cantautore. E poi abbiamo il duo, io e Pino, ecco, con questo, con questa piccola formazione noi lavoriamo tantissimo in Sardegna e lavoriamo anche molto bene e anche con Emozioni Battisti. Ci siamo esibiti anche con il grande Mogol durante alcune interviste sue, tra un'intervista e l'altra noi facevamo qualche brano.
Complimenti, insomma, quante formazioni sei, Erika, tanto per diciamo ricomporre il puzzle.
Per essere più corretta, scusate, ho sbagliato, perché la formazione è unica, però i progetti sono tanti.
Perfetto, sì. Tutti questi progetti, sì. Che bello però anche essere su tanti fronti, è stimolante.
Erika, allora chi ti vuole seguire tutti questi progetti, hai un sito, hai le piattaforme, come fa per seguire tutti?
Sì, allora su Facebook è il più semplice. Ci sono tutte le pagine, Emozioni Battisti, Easy Sound, saremo io e Pino, Easy Sound Band è la formazione che poi omaggia, quindi Celine Dion, le ladies, le cantanti femminili. Queste sono le... e poi su YouTube, stessi nomi, si trova un po' di materiale. Ecco, scusa, io...
Erika, ci fa molto piacere.
Prima adesso di ascoltare una tua cover di Noah, Beautiful That Way,
sì,
è un modo
sì.
giustamente per sentirla la tua voce anche da cantante e fare anche una dedica e salutare i nostri ascoltatori, perché con la tua canzone chiudiamo la puntata di questo giovedì sera. Voglio chiederti, ecco, visto che in te io sento anche questo, il sentimento, e sento anche il lato poetico. E quindi poi tu sei una che appunto viene da un'isola come la Sardegna, rifacendomi un po' a Leopardi, no? A me piace tanto il naufragarmi dolce in questo mare. Voglio sapere, in questo momento della tua vita, in quale mare ti lasceresti naufragare in senso buono?
Allora, la prima cosa che mi viene, l'unica cosa che mi viene in mente è la mia luce che è da cristiana, da profonda cristiana, che è il Signore. Io posso solo dire questo. Io desidero lasciarmi andare nel mare dell'amore che Dio ha per tutti noi. Stop, non dico altro.
No, hai detto già tanto, non è mica detto poco, assolutamente.
Mi auguro, anzi approfitto, mi devi perdonare Pietro Annalisa, se dico questo con tanto rispetto per tutte le religioni del mondo, anche per chi dentro il suo cuore dice di non credere, e va bene così, perché il Signore, vorrei dire questo, che il Signore ama tutti quanti, tutti dal primo all'ultimo, e desidera la pace, soprattutto in questo momento, la pace tra tutti i popoli, tra le persone e soprattutto nelle famiglie, perché la pace nel mondo parte dalle famiglie. Se non siamo capaci di amare nella nostra famiglia, non si può amare in nessun'altra maniera, e quindi di conseguenza si scatenano tutte queste cose.
Erika, bravissima
Erika,
penso che la possiamo dedicare veramente a un ritrovare questa serenità, questa pace, che dici?
Assolutamente sì.
Bene,
sono d'accordo.
Questo augurio è bellissimo. Complimenti Erika per la tua profondità, davvero.
Grazie.
Fatto un bel
grazie a voi ragazzi, grazie infinite per avermi
chiamato questa puntata di questo giovedì sera. Guarda,
davvero.
Abbiamo chiuso alla grande, veramente.
Questo splendido messaggio di Erika, davvero, una chiusura straordinaria, ci piace tantissimo.
Grazie, grazie mille, grazie.
Direttamente.
Un abbraccio, presto ragazzi.
Grazie Erika Loi, e noi rimandiamo tutti alla settimana prossima,
Pietro,
giovedì prossimo.
A giovedì prossimo, sempre qui, sempre sintonizzatevi, perché è oramai obbligatorio.
L'altro sono io. E grazie ancora.
Erika Loi.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao Erika.
Ciao. You
Magica, ritmica.
¿Dónde anda? ¿Quién soy? soledad. el reloj. Tú serás el que faltaba, solamente tú y nadie más. Yo quedaré en la soledad. Yo quedaré
besar, igual que suspirar, y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz. También sucederán,
no importa lo que pasará, el tiempo va.
Unas canciones no tienen ayer, los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar,
no lo podrás
la
negar.
Historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar.
El mundo es para siempre joven y el
historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven
y
el tiempo va.